Ancora in diretta, ultima ora insieme, Gianluca Viscogliosi, Cinzia Sant'Angeli, il Maracanà Quotidiano, e non vedo l'ora di sapere qual è l'aneddoto da ritiro che oggi ha il direttore per noi, perché direttore io la marco stretto, direttore Sconcerti, non mi sono dimenticato, l'altra volta ci ha dato una perla dal Tour de France, direttore buon pomeriggio, e sono qui con le popcorn che aspetto il suo aneddoto da ritiro, salve direttore.
Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio, bisognerà che mi prepari. adesso non mi viene molte cose. Beh, ti posso ricordare di quando era un ritiro con l'Italia, però nell'82 in Spagna, a Barcellona, gli italiani erano in silenzio stampa. La nazionale italiana era in silenzio stampa e si mosse tanto faceva un caldo tremendo, c'erano, oggi sarebbero normali, ma allora c'erano 40 gradi e non eravamo abituati. E io avevo deciso di fare i mondiali tutti con una giacchettina bianca di lino molto, molto bellina, molto,
molto stilosa, portava il Made in Italy italiano in giro per l'Europa, direttore.
Sì, più o meno, cioè, andavamo io e il Made in Italy andavamo in giro insieme. A un certo punto Ezio Luzzi con il Nagra, il registratore, entra dentro il campo e si va verso Tardelli. Come se non stessero dietro al silenzio stampa, e facevano vedere, giocavano a far vedere che loro parlavano, certo. si scambiavano dichiarazioni registrate. Qualcuno dei giornalisti si arrabbiò. Io così, in modo abbastanza strafottente, dissi che non mi interessava niente di che cosa potessero parlare, che potevano fare quello che volevano e continuare così. Tardelli non aveva capito, e comunque io lo dissi molto così, in tono seccato, risentito. Certo. Allora lui venne in qua, eravamo giovani tutti e due, allora cominciammo così a litigare, a darci una spintarella, a darcene un'altra, e stavamo per passare alle vie di fatto quando Bearzot ci fermò, si sentì un grido, un urlo alle nostre spalle, e Tardelli fu chiamato a per l'allenamento. Io rimasi lì a guardare l'allenamento, e alla fine io pensavo fosse così, fosse tutto finito, e Tardelli viene avanti tutto sudato e mi dice: se vuoi ricominciare. Io lo guardai, era tutto sudato, e le pensai alla mia giacchettina bianca di lino, il Made in Italy, e dissi: dicono adesso mi sporcheresti la giacca bianca. E finimmo tutte e due sulle prime pagine di tutti i giornali italiani. Io scrissi un piccolo pezzo dicendo che mi vergognavo perché ero finito sulla prima pagina dei giornali italiani per una litigata, per una serie di parolacce. Mentre se dovevo andarci, ci sarei voluto andare per cose migliori. Niente, fu questo. Con Tardelli, quando ci troviamo, ce lo ricordiamo ancora.
Beh, comunque è bello che alla fine poi si rimane un bel ricordo, quello dell'82, perché poi alla fine il mondiale l'abbiamo vinto, e che poi dopo tanti anni si riesce anche, insomma, credo, direttore, a scherzarci su, perché poi magari era anche quella situazione lì di silenzio stampa, e non, insomma, non è male questo ritrovarsi a un certo punto e scherzarci anche su cose del genere. Direttore, volevo fare una domanda che arriva dai nostri ascoltatori, perché si è parlato molto di questa riforma del campionato, l'ha detto anche Cinzia, molti vorrebbero un ritorno a 18 squadre. Secondo lei è la maniera giusta per riformulare, riequilibrare, ridurre per aumentare lo spettacolo, il senso delle partite in un anno, oppure è un finto problema, è solo retorica questo qui?
Dipende da quello che si vuole. Se si vuole acquistare più spazio per la nazionale, più spazio per eliminare per esempio i mercoledì di campionato, allora sì, a me personalmente interessa poco. Cioè non, se sono 18 o 20 per me cambia veramente poco. Mi preoccupa molto di più se si arriva ai come si chiamano?
Ai play-out,
perché quello mi sembra che ho sempre pensato che tolga interesse alla prima parte di campionato, a quella normale. A me è sempre piaciuto che si vincesse ognuno battendo tutte le altre squadre, giocando con tutte le altre squadre sia in casa che fuori. Mi è sempre piaciuta questo tipo di formula, che evidentemente è una formula fortunata perché è usata da più di 100 anni. Però adesso è giusto che ognuno gestisca i suoi problemi. Se il calcio è chiaro che non è una cosa per migliorare qualcosa, è una cosa per risolvere dei problemi che stanno nascendo. Per cui è corretto che ci pensi, che tocchi al calcio pensarci. Io per quello che posso mi adatterò.
Cinzia,
non sarà un problema.
No, ritornando alla soluzione dei playoff o playout, la domanda è perché piacciono così tanto a Grevina? Insomma, quale può essere il motivo di utilizzarli in Serie A?
Perché c'è chiaramente un grande rilancio finale nel campionato. Io penso sia per questo, perché finire il campionato con delle sfide dirette, il problema è che insomma, se tu arrivi ottavo fino a un certo punto del campionato e poi ti ritrovi a giocare sempre per il primo posto, mi sembra ingiusto, che magari sei a 20 punti dalla prima e arrivi a giocarci. Non lo so, magari mi citerò anch'io per le partite dei playoff, però ecco, io non ho mai visto qualcosa che non funzionasse in questo tipo di formula. Si vede che loro hanno dei risultati che non so perché adesso, perché adesso i risultati per di più sono falsati dalla pandemia, i risultati di pubblico, però evidentemente, insomma, ripeto, io mi fido di loro perché loro hanno molti più dati di me e onestamente il mio parere è non conta niente.
No, ma anche prima abbiamo fatto un giro, insomma, tutti magari abbastanza favorevoli alla riduzione a 18 club, meno sui playoff e playout. Insomma, i playoff e playout non mettono d'accordo nessuno, nel senso non piacciono a nessuno, quindi questo ma, è...
Io ricordo che per esempio le 20 squadre hanno consentito a tante squadre che non erano mai arrivate in Serie A di arrivarci.
Sì.
Penso veramente a tante, al Crotone, allo Spezia, al Carpi, a tante squadre che hanno usato questo spazio proprio per carità, per apparire e poi scomparire, ma nemmeno troppo, perché per esempio il Crotone è rimasto 2 anni in Serie A ed è venuto 2 volte in Serie A. Ci sono... E risolvevano un problema, il problema della retrocessione, perché su 3 squadre, 2 erano sempre le squadre che erano appena venute su in Serie A. Ripeto, non lo so, a me poi piace il campionato lungo ed è sempre stato anche un campionato incerto. no. Io mi ricordo i campionati a 16 squadre, ne abbiamo fatti tanti, 30 partite, finivano, non ti davano mai dei risultati, non so, per dire, Maradona vinse la classifica cannonieri con 15 gol.
Ho capito, certo.
Perché erano
meno partite.
Molte meno partite. A 16 partite con un punto, quando c'erano i due punti a 16 partite, con pareggiandole tutte arrivavi a metà classifica, facevi 30 punti e arrivavi a metà classifica. Questa fa parte della, ecco, la vera, certo, grossa differenza, riforma fu quella dei tre punti.
Vero.
Anche se poi, da quando c'è stato il campionato a tre punti dal 2004, hanno sempre vinto soltanto Juventus, Inter e Milan, non ha vinto nessun altro. Non lo so, è un discorso interessante, ma che ancora ci devono spiegare.
Direttore, poi ce lo spiegherà. L'amico Paolo ci riconduce un po' al campo, sponda Juventus, dicendo: secondo me sarà l'anno della riesplosione di Dybala. Volevo un commento dal direttore Sconcerti. A lei la parola, direttore.
Io sono convinto che sarà un anno in cui la Juventus tornerà a essere la squadra di riferimento, questo sì. Non sono convinto di Dybala, perché in questo momento non saprei nemmeno se sarebbe titolare, per cui non lo posso sapere. Rispetto all'anno scorso, per adesso non è cambiato niente, per cui non lo so. Certamente Dybala è un giocatore estremamente interessante, però non lo so, ecco, non so quanta voglia ci sia stato di considerarlo un fuoriclasse e quanto lo sia stato davvero. Io credo che per essere decisivo dovrebbe fare un passo in avanti.
Cinzia.
Sì, insomma, ci scrive Paolo da Lione, parlando dei playoff, dice: non c'è nulla di giusto e meritocratico. Invece, collegandomi al messaggio di prima, nel quale chiedeva se questa può essere la stagione di Dybala, invece chiedo se questa può essere quella di Tonali, che insomma si riduce anche l'ingaggio per rimanere nel Milan, che dice insomma che ovviamente l'obiettivo è quello di lottare per lo scudetto, e quindi magari quest'anno, dopo un anno di rotaggio, possiamo vedere un Tonali diverso da quello che abbiamo visto quest'anno. Ne abbiamo visto tra l'altro pochissimo.
Beh, mica tanto poco, perché l'infortunio a Bennacer gli ha lasciato in pratica metà campionato. E questa è la cosa semmai un po' più preoccupante, che nonostante abbia giocato molto, perché lui partiva a riserva nel Milan, che il Milan gioca con due centrocampisti più Selemakers e Çalhanoğlu, però quelli sono altri tipi di ruoli, Selemakers è più laterale, Çalhanoğlu era quello più avanzato. No, la cosa preoccupante è che Tonali non ha dimostrato grande personalità proprio nei momenti in cui ha giocato. Io non so adesso, forse non ha dimostrato molta personalità nemmeno nel ritirarsi lo stipendio, perché non era uno di quelli che l'aveva alto lo stipendio. Però il Milan sta lavorando molto bene, secondo me, in generale, perché vedete, noi corriamo sempre dietro le frasi fatte, per cui diciamo: ah, ma ha perso due giocatori che tra Donnarumma e Çalhanoğlu. Non è che li ha persi, non sono mai stati suoi. I giocatori non sono di nessuno, cioè sono sempre in affitto, hanno dei contratti in scadenza. E come si è comportato il Milan, cioè chiudendo da solo l'argomento, non rimanendo sulla trattativa e perdendo la trattativa, Il Milan a un certo punto è andato in Francia e si è preso un altro portiere.
Sì.
Quindi ha chiuso da solo, è stato lui a chiudere la trattativa, perché la trattativa si era spostata su cifre che non poteva permettersi. Questo io lo trovo da grande società.
Direttore, le chiedono da Firenze addirittura un giudizio sul nuovo allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Ci scrive Simone: l'ho sentito in conferenza stampa, mi sembra un allenatore che potrà fare strada, ma incrociamo le dita, quindi immaginiamo tifoso Viola Doc, il nostro Simone che salutiamo.
Sì, ho sentito anch'io, è uno molto deciso, spero che la squadra gli stia dietro, perché è una squadra che ha avuto allenatori abbastanza morbidi negli ultimi anni. Spero che gli stia dietro e che riesca in due cose. La prima è a prendere il meglio di una squadra che non è riuscita a dare il meglio di sé, aveva di più da dare. La seconda cosa è che riesca a dare un minimo di attenzione in più anche ai gol presi, perché ne fa tanti, ma ne prende anche tanti. Però è una scommessa che a me, da tifoso della Fiorentina, piace seguire.
Cinzia?
Sì, io volevo sapere un'opinione, perché oggi abbiamo fatto un giro così dei campi di ritiri, più che altro, e siamo anche se andati a sentire un po' quello che accadeva per quanto riguarda il ritiro del Sassuolo. E quindi volevo sapere cosa ne pensava del passaggio da De Zerbi a Dionisi, se possono essere più vantaggi, svantaggi, ci possono essere delle cose positive, alcune magari negative. Direttore?
Ma guarda, tutti quelli a cui ho chiesto un parere su Dionisi mi hanno detto, me ne hanno parlato benissimo. Io non lo conosco. Me ne hanno parlato benissimo, è uno dei ha fatto molto bene all'Empoli.
Sì.
Ma all'Empoli lavorano tutti molto bene. La prova è che l'Empoli appena retrocede in Serie B torna in Serie A, ed è una piccola cittadina. Sì. È una cittadina come piccola o grande, come volete. Sì. Come il Sassuolo. Quindi il Sassuolo è abituato ad avere allenatori giovani, ad avere allenatori che sperimentano, perché ha una squadra giovane, quindi devono portare, gli allenatori hanno l'obbligo di portare una differenza. Certamente è un ottimo allenatore, però De Zerbi era già un piccolo maestro. Cambierà molto, il che non significa andare in difficoltà, significa che dovrà finire di affermarsi anche Dionisi. Con De Zerbi avevano già un copione collaudato, quindi c'è il piccolo rischio del cambiamento, però quella è una società che vive di questi cambiamenti, credo sia abituata.
Direttore, prima ci è arrivata una domanda che le giro adesso, riguardante Nicolò Zaniolo che sta tornando. Io non so se lei ha letto questa, non questa polemica, ma questo ritorno della sua ex ragazza, la paternità e quant'altro. Al di là della situazione specifica, le chiedo quanto possono queste vicende di vita personale influire sui giocatori, ma soprattutto sul ragazzo così, così giovane.
Beh, siamo stati tutti giovani, non tutti abbiamo fatto quello che ha fatto Zaniolo, quindi se l'è andata a cercare. Questi sono affari suoi, però. Certamente io credo che a quell'età si sia difficilmente in grado di gestire situazioni come queste. Per cui ritengo anche abbastanza normale che a situazione sentimentale finita non è difficile pretendere che un ragazzo senta il senso di paternità così forte da stare appiccicato a una donna che non è più la sua, per essere gentile e gradevole in un momento particolare. Io onestamente non conosco questo tipo di reazioni.
Prima ci hanno detto che servirà direttore una sorta di cordone tra società, famiglia, per fare in modo anche di mettere un punto, lo abbiamo detto con Cinzia, mediatico in questa situazione.
Ma ragazzi, insomma, sono affari suoi, eh. Il cordone della famiglia per togliere, per fare che cosa? Per proteggerlo da avere un figlio piccolo con cui non convive.
No, dico, per fare
insieme.
In modo che queste situazioni non possano essere così mediatiche da potergli, non so, creare qualcosa, ma questo è ipotizzando.
Il potere mediatico se dipende, non mi sembra che la giovane madre gli abbia rotto troppo le scatole, gli ha fatto un Instagram adesso protestando dolcemente. Non mi sembra, onestamente credo che siano problemi personali che tutti hanno. Non farei i giocatori, non li renderei dei pupazzi così, così da proteggere. Insomma, c'hanno dei bei, certo. Zaniolo è grande, grosso, ha messo anche 4 kg in più di muscoli adesso, se li detto, ma voglio dire, saprà gestirsi da solo.
Cinzia,
Parliamo allora del campo e di Mourinho, che trovano Zaniolo in più sostanzialmente. Insomma, potrà fare la differenza, sarà un punto inamovibile, sì. Sempre che, posto che, sì, insomma, Zaniolo stia bene fisicamente per Mourinho.
Zaniolo è un grande giocatore, si adatta benissimo a Mourinho. Io non so in che condizioni sia, perché peraltro c'è stato anche questo oscuramento degli allenamenti e delle prime due amichevoli. Ma che Zaniolo sia un grande giocatore non c'è dubbio, ed è anche un giocatore da tutto campo, sì, non da dribbling stretto, è un giocatore diverso, quindi è un ragazzo alto 1,90 m, quindi con delle gambe lunghe 1,20 m, quindi divora il campo, è un grande giocatore. Quando tornerà al massimo della condizione, non c'è dubbio che sarà un titolare inamovibile della Roma e che potrà giocare sia sulla fascia destra che come mezzala. E non mi meraviglierei nemmeno, a seconda di chi dovesse arrivare nella squadra, ma non mi meraviglierei nemmeno se facesse delle partite da centravanti. Perché il vero ruolo in cui può giocare più facilmente nazionale è proprio il centravanti particolare, ma centravanti. Comunque questo lo vedrà Mourinho, ma sulle qualità di Zaniolo non c'è nessun dubbio.
Direttore, è stato un piacere come al solito, ci ritroviamo domani, io mi preparo per l'aneddoto, direttore, perché prendo appunti quando lei mi fa gli aneddoti dei ritiri, eh.
Va bene, d'accordo.
Grazie direttore, buona giornata, ciao. Buon lavoro.
Ciao,
buon lavoro,
ciao.
Al direttore Sconcerti, ragazzi, tra poco solo voi, solamente voi. 331-8200-213, messaggi del presente, messaggi del passato, e se volete intervenire in diretta, questo è il vostro momento, prenotatevi, state con noi, TMV Radio.